Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buon pomeriggio e benvenuti a Palla in Tribuna, siete su Radio Parma e c'è un Parma che si avvicina, gialloblu che si avvicinano dunque alla sfida contro l'Udinese in programma sabato allo Stadio Tardini alle ore 15, un Parma però reduce da una vittoria importantissima al Bentegodi di Verona contro la squadra di Giovane, che è Giovane protagonista, abbiamo letto, abbiamo analizzato durante tutti questi giorni, di una sfida in chiaroscuro prima del gol che ha portato al momentaneo pareggio della sua squadra e poi dell'errore fatale che però ha permesso alla squadra di questa di ottenere tre punti importantissimi, soprattutto in chiave salvezza, soprattutto considerando che alle spalle ancora ci sono squadre come Genoa e Fiorentina, squadre che naturalmente ambiscono a non solo alla salvezza ma anche a posti di metà classifica in Serie A. Pellegrino, il tank, è stato il vero protagonista di questa sfida con due gol, uno più bello dell'altro possiamo dire, ma due gol pesantissimi, e di Pellegrino si comincia a parlare tanto anche in palcoscenici abbastanza importanti e splendenti, diciamo. La prima testimonianza che vi porto su Pellegrino è quella del ben noto telecronista Riccardo Trevisani, che a cronache di spogliatoio ha parlato di lui in questo modo: Pellegrino resta un giocatore favoloso e grazie a Dio sta iniziando a ricevere qualche pallone. Il Parma ora è una squadra molto più vogliosa di fare qualcosa dentro il campo, non sta più lì ad aspettare la partita e a fare 0-0. Poi non sarà mai il calcio di Guardiola, è sempre una sorta di lotta greco-romana molto vivace. Per me comunque il tank resta il miglior attaccante della colonna di destra al 100%. Simeone all'altezza di Pellegrino non era forte come Pellegrino. Nel calcio di oggi ci sono pochissimi giocatori forti di testa e Pellegrino è forte di testa, ha un buonissimo sinistro. E poi il gol che ieri che ha fatto ieri, lui ha parlato dopo la partita dell'1-0, dopo il rimpallo sulla traversa, fa capire quello che devi fare, e questa non è roba da tutti. Beh, certo, abbiamo parlato anche della statistica riguardante i gialloblu su come sfruttano le rimesse laterali e su come queste rimesse laterali vengono sfruttate soprattutto quando vengono messe dentro, direttamente dentro l'area di rigore. L'avevamo già visto a Roma in occasione del gol di Ceccati, l'abbiamo rivisto contro il Milan dove il gol è stato solo sfiorato, e poi a Verona ha permesso di sbloccare il risultato, prima con la testata sulla traversa di Sorensen e poi con il gol del tank di Pellegrino, vero protagonista come abbiamo detto, ovviamente in chiave positiva. Altro grande protagonista è stato Corvi, dunque il suo ruolo da titolare potrebbe essere a questo punto riconfermato, ma rimane sempre Guaita alle sue spalle nello spogliatoio, che scalpita naturalmente per un ruolo da protagonista, e questa sarà anche una bella lotta che può incentivare i due a fare meglio per conquistarsi un ruolo da titolare a livello permanente in questi tre mesi, nel frattempo in cui il tempo in cui Suzuki rimarrà ai box dopo l'infortunio alla mano sinistra. Ha recuperato anche Steves dalla sua lesione di basso grado di muscoli adduttori della coscia sinistra, che però non sembra, dalla sensazione che non sia ancora pronto per ricoprire un ruolo da titolare, nonostante possa essere molto importante avere un metronomo al centro del centrocampo che possa far male all'Udinese, una squadra che ricordiamo soffre tantissimo gli attacchi laterali. Rimettiamo tutto in ordine e ascoltiamo insieme il servizio di Alberto Rugolotto.
Per il momento nessun derby di mercato, per il futuro chissà, di certo il centravanti Crociato sta attirando le attenzioni di diversi club italiani e stranieri a suon di doppiette, di gol pesanti e di lavoro al servizio della squadra. Negli ultimi giorni le indiscrezioni di mercato hanno messo in primo piano l'interesse del Milan per Matteo Pellegrino, sondaggio che potrebbe diventare in futuro qualcosa di più. Adesso si aggiungono anche le parole dello storico capitano dell'Inter, Javier Zanetti, che nel corso di un podcast ha parlato anche del connazionale attaccante del Parma. Matteo, come Pio Esposito, ha tanta fama e voglia di andare fino in fondo, delle volte va oltre le sue possibilità, mettendosi a disposizione dei compagni della squadra. Queste le parole del vicepresidente Nerazzurro, che ha aggiunto: è uno dei giovani validi che in questo momento stanno facendo bene al calcio italiano. Considerazioni personali per il momento, che in un futuro prossimo potrebbero trasformarsi in richieste di mercato. Pellegrino da parte sua cerca di lasciare tutto distante, per il numero 9 l'obiettivo è lo stesso del Parma, ovvero la continuità. All'orizzonte un nuovo scontro diretto contro l'Udinese, friulani reduci da due sconfitte e seconda peggior difesa del campionato. Carlos Cuesta avrà i vari Ondrejka, Oristanio e Anquist più rodati e pronti per uno spezzone di gara, ancora out invece Ndiaye. In difesa la conferma di Troilo, a centrocampo quella probabile di Sorensen. Valeri potrebbe tornare titolare a sinistra davanti Cutrone, ancora favorito per affiancare il burro.
Palla in tribuna.
Continuità come parola chiave da portarsi dietro anche nella sfida contro l'Udinese. La squadra allenata da Radovic e insomma una squadra che è reduce da un risultato molto negativo contro il Bologna, una squadra fischiata dai propri tifosi, una squadra che subisce soprattutto il pressing alto. Ma stasera ci sarà ovviamente occasione in diretta su 12 TV Parma alle ore 21 di analizzare, con Calcio e Calcio naturalmente, di analizzare tutti gli aspetti che sono funzionati bene contro il Verona e meno, ma anche di quello che ci si potrà aspettare contro l'Udinese. A traghettare la puntata, come al solito, do il benvenuto, è con noi Beppe Milano. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Insomma, hai sottolineato anche nella tua disamina sulla Gazzetta dopo la partita al Bentegodi, luci e ombre, ovviamente più luci perché la vittoria è importantissima, muove la classifica e la muove per il Parma in un modo, diciamo, non positivo, di più, perché si lascia alle spalle un distacco comunque abbastanza rassicurante, ma non basta. La parola chiave, dopo aver sfatato il tabù degli scontri diretti contro ovviamente le squadre che ambiscono allo stesso obiettivo, è la parola chiave, rimane la continuità, ed è quella che si portano dietro i gialloblu nella sfida contro il Tardini, nella sfida del Tardini contro l'Udinese, giusto?
Assolutamente sì, perché insomma è un secondo passaggio di un momento molto importante della stagione in cui tu devi cercare di monetizzare negli scontri diretti. Con l'Udinese non è uno scontro diretto perché, come giustamente avete analizzato, insomma l'Udinese non sta vivendo un grande momento, quindi questo la rende ancora più difficile, ma è una squadra che ha dimostrato in questa stagione di poter fare grandi risultati, quindi è una sfida complessa, proprio perché i friulani non si possono permettere un altro passo falso, allo stesso modo perché comunque è una squadra che ha, credo, un passo tecnico leggermente superiore al Parma, meglio, una capacità anche di poter interpretare meglio quello che è una intera stagione rispetto ai giovanissimi del Parma. E quindi una gara difficile, ma il Parma non può fermarsi, non deve fermarsi, perché in questo momento come non mai fermarsi, fare una brutta prestazione e tornare a casa senza un punto significherebbe anche vanificare quanto è fatto di buono al Bentegodi.
Assolutamente. Roberto ci scrive: adesso vedremo nella continuità questa squadra, già sabato abbiamo avuto un buon test. L'Udinese non è una squadra semplice da affrontare, cose positive ci sono ma anche negative. Poi pensa Beppe che non dico a livello di continuità, ad esempio vittoria pareggio, ma dico vittoria più vittoria. L'ultimo bis consecutivo dei gialloblu risale addirittura a luglio 2020. Era Covid e il Parma era allenato in quell'occasione da D'Aversa e superò a stretto giro di posta Napoli e Brescia, quindi insomma una striscia vincente che manca da diversi anni ai gialloblu. Però rimane sicuramente la parola chiave, perché poi un bottino pieno contro l'Udinese potrebbe essere un risultato importante. La squadra di Runjic, mi correggo rispetto alla gaffa che ho fatto prima, sembra però, come sottolineato da tante analisi e come visto contro il Bologna, soffrire tanto il pressing alto. Due gol che hanno subito derivano dal pressing alto in cui la difesa poi è andata in tilt. Mi riferisco al secondo di Pobega e al terzo di Bernardeschi. Quindi è una squadra che forse attaccata alta può essere messa in difficoltà.
E noi dobbiamo essere bravi a attaccare alto, cosa che non abbiamo fatto tantissimo in questo avvio di stagione, perché insomma la squadra ha dimostrato alcune volte di attendere di più gli avversari, non di chiudersi in difesa, però insomma di attenderlo. Invece in questo caso serve una pressione alta, quindi sarà utilissimo il recupero di Valeri e un Brički che sia meno timido di quanto è stato con il Verona e serve un centrocampo che si confermi. Io credo che parlando di formazione non ci saranno grandissimi stravolgimenti, cioè, insomma, se i giocatori che hanno giocato col Verona stanno bene, saranno confermati per 10-11 con l'ingresso di Valeri al posto di Lovic. Per il resto credo che la formazione abbia dato buona prova, e abbia dato buona prova proprio su quel fondamentale che dicevi tu, e diventa elemento fondamentale, scusate il gioco di parole, per battere una Udinese che soffre tantissimo quando non riesce a ragionare, non riesce a ripartire subito trovando degli spazi. In quel caso si può mettere in difficoltà la difesa della formazione friulana, e in quel caso li puoi far male.
No, è vero, è vero. A testimonianza di questo anche Matteo da Roma ci scrive, eh? Ciao Matteo, l'impressione è che questa adotti la filosofia di squadra che chi vince non si cambia, anche se secondo me l'unico ballottaggio potrebbe essere tra Cutrone e Benek e Lovic e Valeri, come sottolineavi tu poi Beppe. L'Udinese gioca come noi, con un 3-5-2 dove sarà importante vincere duelli e seconde palle. Sono curioso di vedere Pellegrino contro la difesa molto fisica dei friulani. Certo, un po' di velocità e imprevedibilità secondo me darebbe fastidio ai bianconeri, ma non penso che rischi l'inserimento di Ondrejka o Ristagno, immagino che intendesse dal primo minuto. Sempre forza Parma, e questo è il messaggio ovviamente di Matteo da Roma, perché poi da sottolineare ci sono anche diversi dati statistici, come abbiamo detto è la seconda peggiore difesa del campionato sotto il Torino, 20 gol subiti, sono tantissimi, e ne ha subiti parecchi dagli attacchi laterali, quindi l'inserimento in questo senso, il reinserimento in questo senso di Valeri sulla fascia di sinistra può essere la chiave, una chiave importante.
Chiave importantissima, come importantissimo giustamente il nostro amico da Roma diceva, ha una difesa fisica, è una squadra fisica, non dimentichiamoci cosa successe negli anni passati anche nella sfida di Parma, quando ribaltarono il risultato dopo un primo tempo in cui il Parma sembrava essere protagonista, si parla dell'era Pecchi, e poi nel secondo tempo proprio con la loro fisicità riuscirono a fare il risultato pieno. Ed è per quello che credo che Ondrejka e Oristagno possono essere utilissimi per dare imprevedibilità, ma probabilmente là davanti questa si affiderà ancora a Pellegrino e Cutrone, perché ha bisogno di chili, tra virgolette, ovvero di giocatori che possano fare a sportellate, che possano essere presenti e che possono anche avere l'occasione di colpire di testa. Cutrone non è magico di testa, ma insomma la sua altezza, la sua forza può essere fondamentale proprio lì in mezzo. Poi staremo a vedere, non credo ci saranno stravolgimenti proprio perché questa non lo ha mai fatto, non è la sua filosofia, mi sembra che anzi abbia sempre, diciamo così, prima dell'infortunio di Valeri, confermato quasi sempre una formazione perché si tendeva ad avere fiducia in questa. Poi c'è stato lo stop di Valeri, quindi ha dovuto cambiare. Adesso torniamo all'antico e credo che resterà così. Poi nel secondo tempo, quando forse la forza, la fisicità della formazione friulana calerà un po', e quindi a quel punto si potrebbe giocare la carta della velocità. Allora un Oristagno, un Ondrejka, qualcuno che possa anche saltare l'uomo, sgusciare quando la squadra avversaria ha più difficoltà a far sentire il proprio peso.
Sì, questa può essere una chiave giusta, può essere una chiave assolutamente corretta, e anche se tiene banco, adesso non magari per questa partita sin dall'inizio, però tiene banco il dubbio su Cutrone, perché Cutrone come seconda punta ha non solo per gli errori, e insomma gli errori non di poco conto che ha commesso contro il Verona, ma proprio come ruolo ha fatto pensare non poco. Se inizialmente la coppia Cutrone-Pellegrino si pensava potesse dare certe garanzie anche sotto il profilo di Cutrone, perché per ora è Pellegrino che sta risplendendo tanto, e ora emergono dubbi sulla sua posizione in campo, perché Cutrone ha ricoperto negli ultimi anni un ruolo della prima punta, e quindi lì al fianco di Pellegrino, sotto Pellegrino, si vocifera che questa stia pensando anche per un futuro, magari non per l'Udinese, inserimento di Ondrejka piuttosto che Ristagno, piuttosto che Benek, insomma giocatori con delle caratteristiche diverse che magari da seconda punta possono dare un apporto più concreto, ecco, all'attacco giallo-blu.
E hai detto tutto tu. Allora sgombriamo il campo, la coppia Pellegrino-Cutrone diciamo nella teoria non sarebbe la coppia d'attacco titolare, proprio perché hai due giocatori con caratteristiche fisiche molto molto uguali, anche se ovviamente Pellegrino ha un passo in più nel colpo di testa, nella capacità di trovare lo spazio in area di rigore, e quindi questo è un elemento che sicuramente va considerato. Il problema qual è però? Che tu hai avuto tanti infortunati nel ruolo che poteva essere dei vice Cutrone oppure dei sostituti di Cutrone, e quindi a quel punto credo che questa deve anche vedere chi dal punto di vista fisico della tenuta gli può dare più garanzia. Ancora al massimo, Ondrejka sta ritornando, Holmquist secondo me nella graduatoria è quello che ha meno possibilità di giocare come seconda punta, è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a quella che è della classica seconda punta, e quindi a quel punto questa si affida a Cutrone, perché lui fisicamente sta benissimo, il suo ruolo lo fa fino a un certo punto, poi manca nella conclusione perché arriva in area di rigore, credo, in difficoltà dal punto di vista fisico e di ossigeno. Lui non è abituato a cercare lo spazio partendo da lontano, e su questo purtroppo ne risentiamo. Non dimentichiamo che Cutrone, gli errori di Cutrone non sono una novità della sfida col Verona, perché anche prima tantissime partite sono state caratterizzate da delle occasioni che Cutrone non è riuscito a mettere a segno. Probabilmente, anzi, forse in questo momento questa potrebbe anche puntare su Cutrone per una forma di rivalsa. Cutrone lo sa bene che non può essere soddisfatto del suo campionato, sta facendo bene dal punto di vista dell'aiuto della squadra, ma un attaccante deve segnare, e non può uno come Cutrone avere all'attivo solo un gol, quello con l'Atalanta.
È vero, e il gol contro l'Atalanta arriva da un suo inserimento nel secondo tempo, nella parte finale della partita, dove si vocifera che possa esprimersi sempre al meglio, e ovviamente a causa infortuni non si può avere magari una controprova in questo momento, però un suo inserimento magari nel finale di partita può far esaltare ancora di più quelle che sono magari le sue reali qualità. E, Fabio ha una domanda per noi, che la giro a te naturalmente. Nel caso in cui giocasse Ondrejka, parleremo ovviamente anche poi di Sorensen, e lui ci dice: nel caso in cui giocasse Ondrejka, si pesterebbe i piedi potenzialmente con Sorensen? Perché abbiamo visto appunto il centrocampista danese in grande rispolvero contro Verona, capace di inserirsi in area di rigore e far male e occupare l'area di rigore come si deve occupare a regola d'arte e come un vero centrocampista moderno. Quindi la domanda che Fabio ti fa è proprio questa: si pesterebbero i piedi potenzialmente un Ondrejka e Sorensen?
Non credo proprio, perché a quel punto Sorensen avrebbe un ruolo diverso, potrebbe avere meno possibilità di muoversi in avanti. Attenzione, perché poi dopo abbiamo anche Bernabé, e quindi probabilmente il problema non sussisterebbe, perché i tre, non i due solo, non solo Ondrejka e Sorensen, ma Ondrejka, Sorensen e Bernabé preparerebbero la partita in modo da riuscire a ruotare il loro ruolo all'interno del campo anche per compiti di copertura. Sorensen che ha probabilmente non ha due polmoni ma ne ha quattro, quindi lui ha la capacità di indietro per 90 minuti senza creare problemi, quindi a quel punto potrebbe essere anche il giocatore che maggiormente torna rispetto a quanto ha fatto vedere nelle ultime partite, dove credo stia dimostrando un percorso di crescita davvero incredibile. Finalmente stiamo cominciando a vedere quello per cui il Parma lo ha acquistato quest'estate, e quindi credo che il problema non sussista, anche perché se sono bravi a coesistere fra loro ma per starsi i piedi il problema non c'è, a quel punto il Parma rischia davvero di essere imprevedibile, perché potrebbe finalmente avere quelle incursioni dalla tre quarti che non abbiamo mai avuto, ed sono quelle occasioni che spesso permettono ai giocatori di andare in rete, perché sono le più pericolose, perché sono quelle che la difesa avversaria non riesce quasi mai a leggere pieno.
È vero, è vero. Poi come si suggerisce sempre Roberto, dice magari poi quando il Parma recupererà tutti dagli infortuni e questa avrà tutti i suoi interpreti a disposizione, potremmo anche avere un altro abito a disposizione, vale a dire un 3-4-2-1, e quindi raggiungere quell'imprevedibilità di cui proprio parli tu in questo momento. E rimane il tema su Keita, quindi nonostante l'errore che ha costato ovviamente il pareggio al Bentegodi, poi restituitoci da Giovane con gli interessi, Keita, quasi senza ogni dubbio, rimarrà al centro del centrocampo anche contro l'Udinese. Sei favorevole? Sì, perché comunque si può dire che i suoi muscoli possono aiutare in una partita così, ma un inserimento anche di Esteves, magari nella seconda parte di partita, quanto può essergli utile?
Allora, Keita in questo momento è l'unico giocatore che ti può interpretare con continuità quel ruolo, deve essere catechizzato che non può perdere la concentrazione, deve considerare che gioca, forse non l'ha capito fino in fondo, nel calcio italiano dove non ti puoi permettere neanche un mezzo errore, cioè quando hai fra i piedi in posizioni particolari del campo, cioè pericolose del campo, il primo compito è non fare data ma cercare di evitare maggiormente i pericoli. Questo Keita non lo capisce fino in fondo. Esteves, attenzione, perché Esteves può essere utilissimo, però abbiamo visto la fragilità, è un giocatore che non può giocare tante partite ravvicinate, si è fatto durante quando il Parma aveva il turno infrasettimanale, e a dimostrazione di come questo giocatore però purtroppo, lo ripeto ancora, non ha la possibilità di giocare con continuità per in questo momento ha delle fragilità, quindi teniamoci stretti che età, questa lo deve catechizzare bene, e Stevez può essere una soluzione, ma credo che non può essere quella soluzione che dia continuità in campo, ovvero diventa un perno fisso. Credo che Keita abbia qualità superiori, nettamente superiori a Stevez, deve solamente evitare di spegnere ogni tanto la luce, come purtroppo non succede solo lui, ma succede anche altri giocatori del Parma.
E allora grazie Giuseppe Milano, ricordiamo a tutti che su 12 TV Parma stasera alle ore 21 in diretta ci ritornerà una nuova puntata di Calcio per Calcio traghettata da te e dai tuoi ospiti, che ti faccio come al solito elencare e ricordare.
Ma allora, la squadra è sempre quella, Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni, Luca Ampollini ovviamente e Luca Ferrari in collegamento. Luca avrà in studio con lui Massimo Bizzi, insomma super esperto, e anche Stefano Ramenzoni che segue da vicino il Parma. Con noi in studio invece ci sarà un altro big che conosce il Parma come le sue tasche, ovvero Carlo Chiesa. Appuntamento alle ore 21 ovviamente in diretta su 12 TV Parma.
E allora in bocca al lupo e grazie del tuo contributo. Ciao Beppe, buona giornata.
Grazie Matteo, ciao a tutti.
E noi prima della pubblicità vi ricordiamo che dopo questo spazio pubblicitario avremo il tifoso Nicolò Gazzi, e nel frattempo vi ricordo di inviarci tutti quelli che sono i vostri pensieri e i vostri dubbi, le vostre perplessità o i vostri sentimenti positivi su questo Parma, e il numero è sempre lo stesso, 333 920 170. Adesso pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata, palla in tribuna. Saluto ovviamente Luca. Ciao Matteo, come stai? Sto bene, grazie Luca. E ci invia come al solito la designazione arbitrale di sabato. Parma Udinese sarà arbitrato dal signor Marco Piccinini di Forlì. Assistenti Ceccone Regattieri, quarto uomo Mucera, VAR al VAR Prontera e a VAR Abisso. Noi adesso proseguiamo la nostra analisi su questo Parma e su tutte le sue statistiche, anche incrociate contro l'Udinese, e lo facciamo con il tifoso Nicolò Gazzi, a cui do il benvenuto. Ciao Nicolò.
Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Insomma, abbiamo analizzato nel corso della puntata la prestazione di nuovo del Parma di questa a Verona, ma ora è momento anche di pensare all'Udinese e alla sfida che che avranno i gialloblu di questa al Tardini sabato alle ore 15. Che squadra è l'Udinese? Se dobbiamo fare un confronto con questo Parma, ci puoi dire qualcosa? Non so, qualche dato statistico interessante, piuttosto che insomma un tuo pensiero sulle due squadre.
Sì, no, l'Udinese è una squadra molto fisica, come ha detto chi mi ha preceduto, però se analizziamo i dati ha subito tanti gol quando ha mancato probabilmente il loro difensore più importante, che è Christensen, che parliamo comunque di un giocatore danese di 2 metri per 85 kg, quindi anche molto strutturato fisicamente, che è stato molto decisivo nelle prime partite di campionato, che aveva fatto gol nella vittoria dell'Udinese contro il Verona e anche una grandissima prestazione a San Siro contro l'Inter, dove appunto l'Udinese aveva vinto 2-1 battendo la squadra nero-azzurra. Da sua assenza poi è stato sostituito da un difensore belga, Cabasele, quindi parliamo proprio di una differenza abbastanza importante, non degnamente sostituito. Parliamo di un giocatore, Christensen, valutato dopo le prime giornate da circa 20 milioni, Cabalese non arriva neanche a 1 milione e ha già 35 anni, quindi stiamo parlando di un giocatore di prospettiva contro un giocatore che è già arrivato. E da sua assenza l'Udinese ha preso 3 gol con il Sassuolo, 1 gol a Cremona, 3 contro la Juve e 2 contro la Roma. Quindi significa che è proprio un'assenza importante là dietro, che con Soler probabilmente creava una coppia difensiva fisica molto ben strutturata e assemblata, e l'Udinese non ha trovato, per nostra fortuna, probabilmente la giusta cambiamento tattico anche per sopperire questa assenza. Altra nota vale a sottolineare che lo scorso anno l'Udinese ci ha battuto 3-2 al Tardini con gol di Luca Toden, giocatori entrambi venduti quest'estate dall'Udinese. Anche qua parliamo di 20 gol in due tra 12 Luca e 8 Toden, che l'Udinese non ha praticamente riuscita a sostituire con il mercato estivo. È arrivato Zaniolo, però dubito che Zaniolo riesca da solo a sopperire a questa assenza di gol, ecco.
O comunque speriamo di no, ecco. Speriamo, comunque ci inviano anche quelli che sono certi messaggi anche più magari polemici, no? per la nostra felicità ed esultanza della vittoria contro il Verona. Buongiorno, qua ci si dimentica che hanno vinto domenica contro una squadra ultima in classifica che andrà in Serie B. Senza quell'errore di Giovane era 1-1, troppa esaltazione anche da parte di voi giornalisti. Rimane comunque la vittoria un risultato importante, perché arriva contro una diretta concorrente e in più ti allontana da quelle che sono le squadre della zona rossa, considerando che Genoa e Fiorentina teoricamente ambiscono, poi parlo anche soprattutto della Fiorentina, non alla salvezza, anche qualcosa in più. O no, Nicolò? Quindi, cioè, insomma, no, la vittoria di domenica non è solo l'avversario, ma quanto è importante il risultato.
No, vorrei anche comunque correggere il messaggio che è arrivato dicendo che il gol del pareggio di Giovane è arrivato su un errore clamoroso di Cutrone a corta libera, quindi diciamo che abbiamo giocato sì contro l'ultima in classifica, ma l'ultima in classifica la giornata prima stava per pareggiare contro l'Inter. L'Inter ha vinto a Verona con un gol al 94esimo, quindi non è proprio una squadra a cuscinetto come poteva essere il Monte lo scorso anno.
No, no, poi ti chiederò dell'Inter, perché so che il tuo papà, insomma, dopo il derby, non so, mi spiegherai, ma questo sul finale del tuo intervento ti chiederò anche dell'Inter, naturalmente. Però volevo rimanere un attimo sul Parma e sull'Udinese. Insomma, la squadra di Udine segna un gol a partita, ne ha segnati 12, quindi una media di un gol a partita. Una squadra che crea ma subisce, come hai detto tu, tantissimo. E non so, anche rivedendo un po' quella che è stata la partita contro il Bologna, la mia idea è stata che una pressione alta, vedi il gol di Pobega e di Bernardeschi, è stata capace di mettere in difficoltà e non poco, ma anche su altre situazioni. Può essere una chiave giusta quella del pressing alto, visto che loro comunque, come tante squadre, ripartono con un gioco dal basso.
Sì, assolutamente, soprattutto perché il Parma di questa ha come caratteristica questa di pressare alto, e l'allenatore punta molto su dare questo punto input a squadra con Sorensen, che infatti secondo me è un centrocampista imprescindibile in questo momento, perché riesce a pieno ad inglobare questa caratteristica, quindi grande pressing e anche aggiungere qualità e quantità anche nelle chiusure difensive. Quindi sicuramente con la partita contro il Bologna ha messo in risalto questi difetti dell'Udinese, questa costruzione al basso molto rischiosa e anche sugli esterni soffre tanto, quindi come abbiamo detto anche prima, il recupero di Valeri speriamo al top, perché contro il Verona quando è entrato non l'ho visto benissimo fisicamente, quindi se non sono così convinto che parta titolare lui, potrebbe partire ancora Lovric, però bisogna puntare molto sulle fasce e soprattutto appunto sul pressing, quindi Bernabé e anche i nostri attaccanti, perché comunque Cutrone e Pellegrino fanno un lavoro importantissimo in fase di non possesso contro appunto la difesa avversaria.
Ecco, Cutrone e Pellegrino è un po' un tema, questo, anche questo è un tema, perché la prestazione di Cutrone a Verona come la giudichi? Cioè, l'errore giustamente sottolineato prima del pareggio di Verona, del Verona c'è stato un errore di Cutrone non da poco in area di rigore. La prestazione nel complesso di Cutrone in queste partite, ma poi naturalmente a Verona, come la giudichi? Qual è il tuo giudizio?
Insomma, è sempre un 6 meno, è un giocatore che ci mette tanta anima, tanta grinta, si sacrifica molto, però da Cutrone noi in estate abbiamo preso per sopperire ai gol di Bonny e di Man che mancano, e quindi da Cutrone noi ci aspettiamo i gol più che sacrificio. Sacrificio va bene, però bisogna iniziare a mutare dentro, e soprattutto l'occasione clamorosa avuta tu per tu con il portiere, uno come Cutrone che conosce cosa significa la palla salvezza e quanto sono importanti i gol, soprattutto per una squadra come il Parma che non capitano 10-20 palle gol a partita. Quelle che ti trovi e ti fanno durante la giornata devi tutto buttarle dentro.
No, perché dietro c'è un Drake, Oristagno, Alvist che cominciano a scalpitare, Benek, insomma, cominciano a scalpitare per un ruolo da titolare alle spalle del tank di Pellegrino che insomma è in grande rispolvero. Abbiamo sentito in apertura di puntata, ho letto le parole di Riccardo Trevisani su di lui, che sembra che abbia scoperto l'acqua calda, ma noi sono settimane che chiamiamo Pellegrino come un grande talento della nostra Serie A. E poi naturalmente ti svelo anche questo piccolo retroscena: in estate pare che l'Inter in sede di mercato, di scelta di mercato, ci è stato proposto Pellegrino o Bonny, e la loro scelta è ricaduta ovviamente sull'attaccante francese, su Bonny. Insomma, si sono pentiti secondo te? Adesso vogliono che Pellegrino, sembrerebbe.
No, Bonny, anche l'ho visto ieri sera, ha fatto un assist al bacio a Zielinski sul gol del pareggio, quindi Bonny ha già fatto i gol dello scorso anno e ha già fatto già 5 assist in 12 partite nell'Inter, quindi direi che sono più che contenti del suo rendimento, soprattutto pensando che lo scorso anno avevano un giocatore come Arnato, Correa e Tareni che probabilmente assieme non facevano un Bonny.
Sì, questo è una disamina sicuramente interessante. Chiudiamo un attimo l'argomento sul Parma con Diego che vuole ricordare i tifosi da divano, scrive così, che il Parma ha pareggiato contro il Milan prima di vincere a Verona, e poi sono proprio queste le partite dove non possiamo fallire e dobbiamo assolutamente vincere. Domenica l'abbiamo fatto meritando, ma c'è sempre tanto chiacchiericcio, ci dice Diego, e questo è vero, perché insomma col Verona bisognava vincere, poi che sia una squadra di bassa classifica, meno male che bisogna affrontare anche le squadre di bassa classifica più basse rispetto a quella del Parma, perché se dovessimo sempre affrontare le big, al netto che questo Parma con le big va benissimo, però insomma affrontare qualche diretta concorrente fa anche bene, o no?
Sì, no, assolutamente, ma comunque è sempre stata una caratteristica del Parma essere grande con le grandi e piccole con le piccole anche negli anni d'oro, quindi bene così è sicuramente. Ricordiamoci che anche con Kivu, che ci ha portato la traversa, non abbiamo ottenuto i 3 punti contro una diretta rivale, abbiamo al massimo pareggiato, quindi tiriamoci questi 3 punti contro il Verona molto stretti, che sono importantissimi.
Senti, Keita invece in mezzo al campo, abbiamo detto che ritornerà forse Valeri al posto di Lovic, c'è questo ballottaggio davanti, Cutrone sembra riconfermato, ma Keita in mezzo al campo, nonostante gli errori, le sue caratteristiche si sposano bene per affrontare una sfida come quella con l'Udinese? La sua fisicità può essere importante?
Sì, assolutamente. Keita è l'unico a centrocampo, insieme a Ordonez, che può, dal punto di vista dei muscoli e del fisico, tenere botta a centrocampisti molto fisici appunto dell'Udinese, perché se ci presentiamo con Bernabé e basta, un po' leggerino potrebbe veramente soffrire la fisicità dell'Udinese. Poi Keita ha veramente tanti polmoni e copre, purtroppo a volte capita nelle giornate storte anche lui, commette questi errori, non è la prima volta in questa stagione, però penso che sia davvero uno dei pochi insostituibili nell'11 di questa.
Sì, no, è vero, è vero. Poi contro l'Udinese, una squadra fisica, può essere importante averlo lì in mezzo al campo. Volevo chiederti, a proposito di Udinese, per poi arrivare all'Inter, un collegamento che non so se farà piacere al tuo papà, quanto c'è da temerlo a Ta? Perché sappiamo che è uno di quelli con più qualità dei bianconeri quest'anno. A San Siro contro l'Inter ha fatto male e non poco. Insomma, che giocatore è?
Sì,
come possiamo diciamo tenerlo calmo, come ad esempio è stato fatto con Nico Pass quando è venuto al Tardini?
Insomma, se gli mettiamo un giocatore come Sorensen che sta a mordere le caviglie, come si dice in gergo, possiamo tenerlo molto a bada, ecco.
Sì. E questa Inter invece ieri sera è caduta dopo il derby, insomma, con un collegamento rispetto ai discorsi che facevamo settimana scorsa, che derby è stato secondo il tuo punto di vista?
Poi io ho visto il solito Milan che si è presentato a San Siro, quindi privi di azioni create, tante azioni su rimpalli vinti, palle sporche, quindi Milan non bello da vedere, però efficace. E poi la differenza l'hanno fatta i portieri, come noi molto spesso, come per esempio dopo Cagliari Parma dicevamo a portieri invertiti avremmo probabilmente vinto, domenica potremmo dire la stessa identica cosa, a portieri invertiti probabilmente l'Inter avrebbe vinto contro il Milan.
Una vittoria allegriana, un di corto muso come dicono tutti. Senti, a proposito dei portieri, Corvi lo riconfermiamo domenica?
Gli darei un'altra chance, perché i primi minuti ha dato sicurezza con quegli interventi, poi il gol ovviamente non è stato minimamente colpa sua, perché una palla ha ripassato dopo la deviazione di Lovric sul giovane ed è andata in porta, quindi è stato anche poco impegnato, ma l'abbraccio dei suoi compagni a fine partita e di tutto lo staff significa veramente che i giocatori ci credono, e questo sicuramente dà inizio di fiducia al ragazzo stesso.
Sì, no, poi davanti insomma una difesa in grande spolvero, gli argentini Troilo e Valenti sembrano crescere di partita in partita, e insomma la difesa solida è importante. Poi sappiamo che gli stessi interpreti partita dopo partita possono rappresentare un valore aggiunto anche per la squadra, perché si crea quella chimica, quell'intesa che insomma solo con tanto minutaggio insieme si può raggiungere, o sbaglio?
Sì, no, si crea la chimia. Ci ricordiamo che con Pecchia molte volte criticavamo proprio la difesa perché cambiava gli interpreti. Una volta giocava Cercati, una volta giocava Valenti, quindi c'è molta alternanza della coppia di centrali difensivi. Invece adesso con questa, anche per esigenze di infortuni, sembra proprio questa il terzetto difensivo. Quindi Del Prato, Valenti, Troilo, quindi più giocheranno insieme, più si creerà affiatamento. E poi con Del Prato che comunque comanda molto bene la linea difensiva possono soltanto che migliorare.
E allora grazie a Nicolò Gazzi, grazie per il tuo contributo, e io ti saluto e ti auguro una buona giornata.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Dopo la pubblicità sarà con noi il telecronista di DAZN Lorenzo Del Papa.
Palla in tribuna.
Si dice che ogni sorpresa insegni più di 1000 consigli, ma a novembre il nostro consiglio è di approfittare di una bella sorpresa. Dacia Spring, da 3.900 euro con incentivi statali pari a 11.000 euro e 3.300 euro di vantaggi Dacia. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino ad esaurimento scorte in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Amore, te lo immagini un albero nel nostro giardino?
Ma perché immaginarlo? Andiamo a prenderlo!
Il progetto Mettiamo Radici per il Futuro continua. Fino al 15 aprile 2026 vai nel vivaio convenzionato più vicino e ritira gratuitamente gli alberi che desideri. Info su radiciperilfuturoer.it. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
Notizie dalle aziende sanitarie di Parma. Lo sviluppo di un tumore del colon retto è quasi sempre preceduto dalla comparsa di lesioni benigne dell'intestino. Lo screening serve a individuare queste lesioni in modo da intervenire in tempo con trattamenti efficaci. Quando ti arriva la lettera dell'azienda USL, accetta l'invito e fai il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. L'esame è gratuito, semplice e non richiede una specifica preparazione. Da quest'anno, lo screening è offerto anche a chi ha più di 69 anni. Infatti, in modo graduale, saranno invitate anche le persone dai 70 ai 74 anni. Aderire allo screening può salvare la vita. Maggiori info su www.ausl.pr.it.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza e ultima puntata di terza e ultima parte di Palla in tribuna. Ci arriva anche un messaggio polemico, ma spengo subito le polemiche. Luigi mi dice: buongiorno, molto bravo il conduttore, però non leggi i messaggi. Il pubblico di oggi è un pubblico che tende di più ad ascoltare che a scrivermi, quindi ogni messaggio che mi arriverà lo leggerò. Vi ricordo il numero 333-9200-170. Nel frattempo, benvenuto Lorenzo Del Papa, telecronista di DAZN. Ciao!
Ciao Teo, ciao a tutti!
Allora, abbiamo aperto la puntata con Trevisani, che ha parlato di Pellegrino, insomma... ha speso parole al miele per il tank. Ti do due statistiche su di lui. Pensa che prima della partita contro il Verona, proprio DAZN le ha mandate, fra l'altro, Pellegrino è l'attaccante numero in generale, il giocatore numero uno in Serie A per duelli vinti, al secondo e terzo posto dietro lui solo difensori. Quindi questo a testimonianza dell'apporto anche fisico, non solo come attaccante, ma come attaccante completo, anche a disposizione della squadra che dà. Cioè, che giocatore sta diventando?
Sì, è un giocatore forte, sembra un giocatore bravo soprattutto a misura in cui è perfetto nello svolgere la sua funzione di attaccante puro, cioè soprattutto in un calcio in cui non se ne vedono tantissimi gli attaccanti puri, nel senso che devono vincere duelli aerei, devono fare dei gol, devono avere senso della posizione dentro l'area. Lui mi sembra uno in grado di svolgere a pieno queste funzioni che sono da attaccante e poi soprattutto di segnare, ovviamente il fatto di fare tanti gol per quella che è insomma la proporzione del Parma dentro la classifica gli sta dando anche fiducia, però ecco, mi sembra un attaccante forte perché è un attaccante vero, forse un po' poco moderno come caratteristiche, anche un po' più vecchio stampo, ma anche per questo è un attaccante in questo momento unico che sta facendo insomma il bene del Parma.
Le voci poi di mercato, naturalmente dopo che un attaccante vive un momento positivo, si aprono anche tutti quelli che possono essere gli scenari di mercato, con Milano, la città in cui vivi, che è protagonista in questo senso, perché sia Milan che Inter sembrano, poi Javier Zanetti ha speso proprio in queste ore delle parole al miele per lui, sottolineando quanto si è migliorato in queste settimane e quanto le sue qualità siano importanti anche per il Parma. E il Milan sembrerebbe anche lui interessato. Insomma, mi viene da chiederti, dato che tu sei espertissimo anche su queste due squadre, per quanto riguarda la squadra di Massimiliano Allegri, potrebbe essere un serio pericolo? Cioè, le qualità e le caratteristiche di Pellegrino in che modo si sposerebbero potenzialmente al Milan?
Ma questo detto, Pellegrino per il Milan sarebbe perfetto in particolare, ma se ci pensi, cioè, in generale ci sono poche big in Italia in questo momento a cui non farebbe comodissimo Pellegrino, cioè se guardi la classifica Marco Tori almeno di questo campionato, di questi primi mesi di campionato, nei primi 4-5 posti non c'è un attaccante puro, cioè a 5 gol ci sono Pas che fa il trequartista, Pulisic che fa sì la mezza punta al Milan, c'è Orsolini che fa l'esterno, c'è Anoglu che fa il mediano, non ci sono centravanti puri, che significa che nelle grandi squadre in questo momento manca un attaccante che segni tanti gol, e ovviamente poi per lo stile di gioco che ha il Milan in particolare e anche proprio per un discorso quantitativo di opzioni che ha il Milan per esempio rispetto all'Inter che ne ha già tante, poi tutte di livello, sì. Ce lo vedrei molto bene per il modo di giocare che ha il Milan, che ogni tanto ha anche bisogno di non andare subito velocemente in transizione, in contropiede, nonostante sia la sua insomma caratteristica principale, ma anche visto di che respirare con il pallone sulla punta, invece ha due giocatori molto simili in questo senso davanti, quando gioca per esempio con Leao Pulisic, avere anche un'opzione più fisica, si è visto per esempio anche nel derby, Milan non ha opzioni se non l'Optus Chic, in questo senso che spesso viene adattato a fare praticamente la seconda punta, perché è un po' l'unico giocatore alto con centimetri davanti.
Fa paura questo Milan, perché portarcelo via da Parma sarebbe, dopo Bonny, una grande perdita senza dubbio. E poi fa paura il Milan perché, come sottolineavi tu, al netto di Gimenez, che però non sembra godere di tutta la fiducia di questo mondo all'interno del mondo Milan.
No, anche perché poi Gimenez, cioè, a livello di caratteristiche fisiche è un altro giocatore grande, grosso, però poi ha un altro tipo di caratteristiche tecniche in realtà. Gimenez non è uno che ti fa prendere la palla di testa, che ti fa salire la squadra, è uno con, almeno quando è in fiducia, con un ottimo senso della posizione in area, con un grande senso del gol. Però ecco, nonostante sia un attaccante grosso e si è visto in questi mesi, poi non è uno che ti fa salire la squadra, che ti va a vincere i duelli aerei, cioè ha caratteristiche fisiche simili, sebbene inferiori a Pellegrino, ma caratteristiche tecniche, secondo me, proprio come tipo di attaccante, un po' diverse, è un po' meno completo, ecco.
No, certo, nel frattempo leggo il messaggio che mi arriva. Sai perché scrivono in pochi? Perché abbiamo vinto e i difattisti sono spariti. Ha ragione. Il messaggio lo giro anche a Luigi, che mi chiedeva di questa cosa. Ha ragione. A Parma, quando si vince, certe volte si rimane senza parole. Purtroppo, mi viene da dire.
È un grande classico.
Comunque, allora, hai parlato di Milan. Ritorno un attimo al lato giallo-blu. Questo Parma, a proposito, anche nella partita contro il Milan, ha fatto tanto paura, soprattutto sfruttando tanto le rimesse laterali all'interno dell'area di rigore. Fra l'altro, il gol del vantaggio contro il Verona arriva proprio in quel modo, sì. Palla laterale dentro l'area di rigore, Sorensen sulla traversa di testa e poi Pellegrino di ribattuta in rete. Ecco, pensa che il Parma è la prima squadra in Serie A a sfruttare meglio e a mettere più palloni in area di rigore direttamente da fallo laterale, stacca l'Inter al secondo posto. Cioè, anche talvolta le cose semplici nel calcio, a proposito di Massimiliano Allegri, sono importantissime.
Sì. Soprattutto quando hai certe caratteristiche, perché se non sbaglio, poi magari ricordo male io, però anche contro il Verona è una rimessa che su cui Sorensen prende la traversa, però su cui Pellegrino arriva sulla spizzata,
sì.
Per primo, Sorensen di testa e poi Pellegrino di ribattuta. Cioè anche lì tu vai a sfruttare le caratteristiche che hai in squadra, senza, mi verrebbe a dire, vergogna, cioè senza vergogna di andare a battere una rimessa laterale dalla tre quarti direttamente dentro l'area di rigore. Peraltro lo stanno facendo tantissime squadre, te lo dico proprio per esperienza, perché anche in Liga lo fanno spesso e dovrebbe essere, insomma, uno di quei campionati che in cui si gioca palla a terra, le rimesse vengono giocate corte. No, niente, anche in Liga ormai sta giocando con la rimessa dentro e la palla lunga. Quindi se uno ha quel tipo di caratteristiche, il Parma le ha, perché in questo senso qua uno dei migliori attaccanti del campionato, è importante sfruttarle. Ha visto che era un tipo di soluzione che funzionava, perché quest'anno ha già funzionato in passato, e insomma adesso ne sta facendo un'arma proprio.
E poi dopo sottolineano come bisogna essere contenti, oltre al Parma, anche a vedere come giocano Bologna e Como. Però ricordiamo che naturalmente Bologna e Como hanno due progetti totalmente diversi rispetto al nostro, e poi anche degli interpreti che in questo momento insomma permettono alla squadra stessa di occupare zone più alte della classifica. Il Parma sicuramente è in crescita in questi anni e poi ha cambiato gestione, insomma questa è la sua prima esperienza in panchina in una prima squadra di Serie A, e quindi insomma, Lorenzo, correggimi se sbaglio, Bologna e Como sono due progetti diversi.
Sì, no, sì, chiaro che sono due progetti diversi, soprattutto sono due progetti in cui almeno in questo momento funziona tutto alla perfezione, perché poi, cioè, per me non è che se una squadra fa male, se i risultati non vanno, significa che il progetto è un progetto fallimentare. Dentro un progetto poi ci sono delle scelte. Secondo me, almeno quest'anno in estate, il Parma aveva un po' di soldi da reinvestire, non sono stati reinvestiti benissimo in termini proprio tecnici di giocatori, però la sensazione, almeno a giudicare dalla scelta che hanno fatto come guida tecnica in panchina e anche dal fatto che adesso gli stanno dando obiettivamente fiducia oltre anche qualche difficoltà, significa che dietro c'è la visione di una squadra che ha un progetto un po' più a lungo termine, ed è un progetto che va in quella direzione, cioè di squadre come Como, che però ovviamente va sempre ribadito, ha una disponibilità economica gigantesca,
sì.
Bologna, e è quella la direzione. Ovviamente ora in proporzione è ancora una roba completamente diversa come dimensione di progetto e anche come risultati proprio. Poi può essere che arriva la stagione in cui becchi due o tre giocatori, becchi le scelte giuste del mercato e lì ti cambia tutto, perché il Bologna è vero che ci è arrivato in maniera più o meno graduale, però con l'anno di Thiago Motta in cui è iniziato a funzionare tutto bene, poi da lì ha dato continuità. però ecco, prima dell'anno di Thiago Motta Bologna faceva fatica ad arrivare fra le prime 9-10.
No, volevo parlare di altre due cose insieme. Prima di tutto di Sorensen, che al netto della partecipazione al primo gol, che ci ricordano da casa, mi correggono, Sorensen di piede l'avrebbe toccato in occasione del primo gol. Però quanto sta crescendo questo ragazzo? Cioè, abbiamo visto al Bentegodi un centrocampista muoversi con grande abilità, poi probabilmente è stata preparata così la partita con Bernabé più arretrato, però il modo in cui l'ha fatto ha convinto e anche tanto, cioè ha occupato l'area di rigore, si è reso pericoloso per tutta la partita e questa è un'arma in più per questo Parma, è un'arma che gli ha dato sicuramente imprevedibilità, è un'arma che può essere sfoderata contro diverse squadre, quindi anche avere in squadra degli interpreti così intelligenti, così in grado di...
Soprattutto intelligenti, sono d'accordo.
Perché sono in grado di interpretare la partita in diversi modi, o no? Anche queste cose sono importanti all'interno di uno spogliatoio.
Sono d'accordo, quella è una di quelle scelte che adesso, dando tempo a questo di lavorare, dando tempo anche ai ragazzi di giocare, si sta arrivando una buona scelta. Tra l'altro il Midtjylland, la squadra danese a cui è stato pescato, è una squadra che almeno storicamente, almeno nel passato più recente, ha sempre generato dei giocatori, dei talenti, dei giovani piuttosto forti con del potenziale da esprimere. E mi sembra, ecco, soprattutto che sia un giocatore molto intelligente Sorensen, e quindi insomma inserito nel contesto giusto che può dare qualcosa.
E poi sembra che abbia 3 o 4 polmoni, perché ha corso per tutti i 90 minuti, cioè nel senso una stamina si direbbe davvero notevole, ecco. Poi c'è chi è più positivo come Sergio, che si dice: se Pellegrino va via si riparte con Fregan, Andema, insomma, comunque perdere Pellegrino in questo momento sarebbe un danno non da poco per questo spogliatoio, perché tanto nella costruzione verte su di lui. Anche il ritorno di Valeri in questo senso è importante, ma è importante perché davanti hai un talento come Pellegrino che uno dei suoi punti forti è colpire di testa.
Certo, poi Fregan, a parte tutte le ironie, è comunque un giocatore che va scoperto, perché almeno io personalmente non so praticamente nulla, lui è sempre fortunato, però non sappiamo se poi magari dovesse giocare, magari un altro colpo grosso che il Parma ha fatto, quindi però immagino che dovesse mai essere venduto Pellegrino, poi saranno reinvestiti quei soldi, magari con un giocatore un po' più pronto dovesse andare via a gennaio, mentre ne tiene in mente un profilo simile dovesse andare via in estate, ecco, magari sarebbe un tipo di investimento diverso. Io credo che dovesse perdere il Parma a gennaio, andrebbe su, ne so, un usato sicuro, comunque un giocatore pronto subito all'uso per salvarsi, e poi magari spendere qualcosina in estate, ma ovviamente sarebbe una perdita gigantesca.
Poi Anthony ci ricorda che con i prezzi che girano oggi per degli scarponi Bonni è stato mezzo regalato, e non acquistare Pellegrino e acquistando Pellegrino con una percentuale sulla rivendita per soli 2,5 milioni è stata cosa buona e giusta. Di sicuro però evidenzia come la cessione di Bonny, mi pare che sia intorno ai 25-26 milioni all'Inter, sia un prezzo piuttosto basso, però c'è da considerare che insomma in Serie A qualche gol l'aveva fatto.
Ma sì, cioè io mi ricordo anche i tempi della Serie B, cioè Bonny è sempre stato uno che si connetteva benissimo con la squadra, in grado proprio di giocare bene il pallone, di legare le parti, però è sempre stato uno che ha segnato poco, quindi puoi chiedere fino a un certo punto per un giocatore che in 2-3 anni ha dato poco in termini di gol fatti. Adesso li sta facendo, quindi è vero, forse capi posteriori si poteva chiedere qualcosina in più, però mettendomi nei panni del Parma 6 mesi fa mi sembra la richiesta più o meno giusta da fare, 25 milioni abbondanti. Non mi sembra un furto.
No, assolutamente. L'altro messaggio che ci arriva è: allo stato attuale, con tutti gli infortunati che abbiamo e con gli acquisti tardivi arrivati a fine agosto, dare via a gennaio un giocatore come Pellegrino non ha tanto senso, ma non credo neanche che sia nelle idee della società darlo via a gennaio. Poi si spera naturalmente che in estate possa rimanere, questa è la speranza che abbiamo tutti, però naturalmente delle voci di mercato, poi magari anche molto leggere, che noi le riportiamo magari con più peso, anche senza volerlo, però al momento ci sono, ma è naturale, perché quando c'è una prestazione del genere, che ci sia un risvolto di mercato, è quasi automatico, soprattutto quando trovi una squadra come il Milan che davanti come prima punta è un po' è un po' vuota, ecco. A proposito di Milan, a proposito di Milan, per concludere, insomma, la partita del weekend è stato il derby. Mi fai un flash di un minuto su questa partita, tu che sicuramente l'avrai seguita. In che clima c'era in città?
Ma io sì l'ho seguita. A me, cioè, mi è parso di vedere una partita giocata molto meglio dall'Inter, poi vinta al Milan con quelle che sono le sue caratteristiche. A me sembra che Milan, più dell'Inter in questo evento, abbia la personalità, cioè ha un paio di riferimenti di grande personalità in rosa. Mi viene in mente ovviamente Maignan, ma lo stesso Rabiot, Pulisic, che è un leader molto silenzioso, mentre l'Inter nei suoi leader ha dei giocatori o comunque degli uomini mi sembra un po' più fragili, cioè Lautaro Martinez, Barella. Detto ciò, resta una squadra per me molto più completa l'Inter rispetto al Milan, e avrebbe meritato non solo di pareggiare, secondo me, ma di vincerlo il derby del weekend, così come avrebbe meritato di fare di vincere o di pareggiare anche ieri contro l'Atletico Madrid. E in generale mi sembra la squadra più completa per caratteristiche, per qualità e proprio per livello in Serie A, al di là poi degli ultimi risultati, ma credo che quel derby lo rigiochi altre 9 volte, cioè altre 10 volte, 9 volte lo vince l'Inter, una volta lo vince il Milan. E poi vabbè, ci sono da sottolineare ovviamente i meriti del Milan, perché il Porcè, non si può dire non ci fosse stato Maignan, perché Maignan c'era ed è un giocatore che ha il Milan, è un giocatore fortissimo, forse uno dei 2 o 3 portieri più forti al mondo in questo momento, e ce l'ha il Milan, e il Milan se lo gode.
Sì, non sono un amante dei sei dei ma, quindi sono d'accordo con tutto il tuo discorso. Grazie a Lorenzo Del Papa, lo ringraziamo e lo salutiamo. Ciao.
A voi, ciao.
Leggo l'ultimo messaggio di Anthony, che non si riferiva naturalmente all'acquisto di Pellegrino, ma alle modalità dell'acquisto. Sì, però c'è da dire che 2,5 milioni, è vero, col 50% sulla futura rivendita sono d'accordo sul fatto che sia tanto, però in quel momento, quando il Pamo l'ha andato a acquistare, c'è da considerare che per quella qualità che si sta rivelando oggi è stato un acquisto azzeccato e, secondo me, comunque a buon prezzo. La puntata però termina qui. Noi ringraziamo alla regia Simonetta Collini, ringraziamo tutti i miei ospiti che ho avuto quest'oggi, ringrazio anche voi che siete stati all'ascolto, vi rimando stasera alla puntata di Calcio Calcio in onda alle ore 21 in diretta su 12 TV Parma, e da Matteo è tutto. Ciao!